finito.
C'è anche molto da produttore a consumatore, ci sono tanti clienti ormai.
Sì, sì.
Magari con un po' di poi stanno facendo questi carichi.
Però almeno non inquina col trasporto. Salute, traffico, inquinamento si chiama il sito. Se voi fate salute, traffico, inquinamento, viene fuori Comune di Milano, altri anche, e viene fuori soprattutto stampa degli atti, come se pubblicazione degli atti. Allora scegliete quello che è pubblicazione degli atti e trovate sulla salute e sull'inquinamento e il 90% del benzotirene.
Volevo chiedere una cosa a Paola, che hai detto che ogni metro di combustione inquina, cioè come se, come dire, non possiamo cercare niente. Allora, accesa una scala da più, almeno perché la io pensavo che la legna fosse naturale, tipo.
Dipende dal tipo di stufa. Qui la tecnologia ci può vedere invece in aiuto. Per esempio i pellet producono meno, le stufe a pellet producono meno.
Pellet esattamente
sono
truccioli
con sempre legno è. Sì. Cioè dico il ramo dell'albero, quello che si brucia in campagna.
Ogni combustione.
Quindi in campagna,
ogni con la Lombardia,
anche noi stessi
sono prodotti
dai
macelli boschivi,
uomini stessi, soprattutto i maschi.
Voglio dire, no, ma voglio dire anche cose naturali.
E agricoltura.
No, quindi non è. Noi aggiungiamo bruciando. Quindi tutte le combustioni, tutti i processi che producono erosione, frizioni di parti, come diceva lei prima, le pneumatiche, l'asfalto, tutti gli sfregamenti producono polvere. Il traffico in più cosa fa? Le polveri, più o meno a seconda delle dimensioni, tendono a depositarsi, ma se poi passano le macchine, quelle si elevano. Quindi oltretutto il traffico causa anche questa continua risospensione della.
E poi non solo, l'isola di calore, cioè il costruito delle città, chiama gli inquinanti, certo. Se li tiene lì. E la casa riscaldata, il black carbon, entra subito dentro in casa, dalle finestre, dagli spifferi, e ti sta lì, va nei posti più caldi.
E poi il discorso della legna su quei dati che riportava Antonella sono legati non tanto ai caminetti a Milano quanto alle pizzerie col forno a legna. Questo è una. Perché anche a me aveva stupito molto ed ero andata a indagare la fonte dei dati e sono legate alle pizzerie col forno a legna, visto che ce ne sono molti. E hanno bisogno di molto calore, il forno a legna ha bisogno di un caldo molto molto intenso e molto forte. E poi, come diceva lei, la fonte di questo legno, no? Perché non lo sappiamo. Qualcuno di voi ha provato a cercare del legno locale per costruire la propria casa?
C'è un gas a Torino, ecco, vicino a Torino c'è un gas che vende legna.
Lo so, però appunto... Per dire, no, io l'ho detto perché è molto difficile, sto tentando di farmi una libreria e voglio che sia quel legno... Di qua dietro, sì, ma qua dietro lo voglio, invece me lo vendono dall'Africa oppure dalla Romania, io non voglio, io voglio che sia qua dietro, perché tra l'altro da noi sono cresciuti i boschi ultimamente, quindi si potrebbe una gestione oculata, però e sono riuscita a trovare una falegnameria e vabbè, ho preso questo cedro che era stato, però da questo punto di vista il tipo di legno che viene bruciato nelle pizzerie non lo sappiamo. Che tipo di legno sia, perché probabilmente è legno anche di scarsa qualità e quindi poi questi problemi sugli inquinanti.
Scusa, ma io posso fare una domanda? Tutto ciò, secondo me, è collegato con la questione dell'economia e della tecnologia.
Certo.
Con un coinvolgimento, anzi con le redini in mano alla finanza, perché è questo il problema. Per cui andare a finire a colpevolizzarci noi perché mangiamo la mucca invece del pomodoro vicino o lontano,
colpevolizzarci mai,
vuol dire che i problemi da affrontare sono lo spreco, lo sfruttamento, cioè tutto quel cibo buttato via, per esempio, è una cosa da...
Ma siamo coinvolti, ma certo siamo partecipi, consapevoli partecipi.
Ma non è che con una battaglia puramente ecologica che
no, no, ma sono d'accordo. Ma,
ecco, ed è vero appunto, i stili di vita, è vero
che no, sono d'accordo.
Come una direzione...
Sono sempre in chiesta, non so, per esempio anche alla COP, che fine fa tutto quel cibo e come riuscire a, attraverso quali canali riuscire a fare in modo che...
Io ho visto una cosa in Cina 15 anni fa, sul battello si mangiava i resti delle tavole dei turisti, immagino, lo sapete cosa sono, li avete visti? Come il battello attraccava, c'erano già pronti con due cestelli tutti i cinesi del luogo. In un cestello mettevano le fecole e subito la nave buttava fuori le tovaglie piene di roba. Passavano queste donne, mettevano nel cestino le cose per gli umani, mettevano nell'altro cestino le cose per gli animali, le spazzine passavano immediatamente dopo a pulire il porto. In un quarto d'ora era andato tutto
sì,
ma voi
no, no, sì, 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 allora nel 2013 ci sarà l'anno europeo contro lo spreco, questa è una notizia importante perché comunque sarà un momento in cui ci si concentra da questo punto di vista e in Italia non, come WWF faremo un'iniziativa insieme a Segre, non so se lo conoscete, che è questo professore... conosciuto l'altro giorno, non mi ricordo, è un professore di Bologna,
Stefano Segre?
No, è un professore di Bologna, un economista, che proprio lui si è concentrato sullo spreco ed è quello che ha lanciato quello che conoscerete sicuramente, si chiama Last Minute Market, cioè ha visto che proprio questo problema, no, dello spreco che viene dalla grande distribuzione e quindi ha pensato questa cosa che se l'ha fatta finanziare da un progetto europeo a tal punto che è diventata una cosa anche molto grande da cui facciamo parte anche noi come WWF e credo anche Legambiente, insomma è una cosa che raccoglie vari enti. Allora, praticamente l'idea è quella di andare nei supermercati e prendere i prodotti che sono in scadenza, che quindi in realtà è una scadenza fittizia, perché almeno io mangio quasi tutto scaduto, nel senso che poi comunque non è vera quella scadenza, basta non esagerare, però cioè, se non con i prodotti freschi e così, e praticamente vengono dati a strutture che poi lo danno a persone che non hanno possibilità di fare
sì,
la spesa.
Io ho sentito dire che molti supermercati lo fanno.
Sì, sì, lo fanno proprio e in realtà economicamente...
Ti metti in coda, Daniele.
Sì. Beh,
non
economicamente...
In coda non mi metto. In prima fila.
In prima fila, giusto. Però da questo punto di vista indubbiamente è un aspetto e tra l'altro anche i supermercati ci guadagnano da questo punto di vista perché poi le derrate da smaltire devi pagare lo smaltimento in discarica piuttosto che dove le metti queste robe, ma dove le metti? Quindi questa soluzione in qualche modo ha fatto felice anche...
Voi sapete di quell'inglese di Buona Famiglia, roba di 2 anni fa? Che ha scritto questo libro Spreco, che si è nutrito per un anno dei rifiuti che trovava ancora impacchettati, cioè non la raccolta di questa, della spazzatura. Quindi ha mangiato queste cose per un anno, non è morto, è stato benissimo e mi pare che abbia concluso che quello che si spreca in un anno può dar da mangiare al pianeta intero. Cioè, una cosa a
cioè,
pazzesco.
Spreco si chiama questo Christian Schiocca. No, però tornando un attimo alla legna. Allora, in Liguria, dove questa casetta che ha affittato c'era una stufa legna, però io non ho tempo, adesso volta la domenica a rompere legno, sono anche capace. Vabbè, dov'è la stufa? No. Però dico, caspita, si trova una stufa catalitica. Allora mi chiedo, che danno mi sono fatto, che danno ho fatto alla comunità, invece di i rami secchi, allora io è chiaro che non posso andare a, come dire, nella mia piccola economia non è che non mi convenga, ma non sono neanche capace di usare la legna del bosco per Poi devo scaldare in qualche modo.
I caminetti sono stati proibiti anche a Milano.
Di sotto, a di sotto sì, una certa altezza, mi pare 300 metri, sono proibiti.
Che da Milano con la stessa
migliore. Sì, che
Milano è sotto. E no, ma li usano una corsa.
Milano di sotto.
Cos'è che fa meno danno?
Però gas fanno molto più danni quelli che...
Meno è il sole, scusi.
Però
è questione, che non
mi basta. È questione sole, ma di sole, quantità, di proporzione.
È la caldaia accumulazione.
Scusa un po', ogni trasportazione per quelle volte non c'è stata mia. C'è un problema, sono le trasportazioni, vivendo però
meno ridurre la popolazione mondiale perché ogni bocca chiede una... un'azione sul pianeta, io volevo, ogni braccio.
Volevo richiamare un po' la riflessione
su
quali vie per il cambiamento, no? Perché altrimenti è molto importante l'informazione, no? Però poi il simbolo deve essere schiacciato dall'informazione, perché poi ha il senso di impotenza, no? È un quadro terrificante di disperazione, di impotenza, e questo fa il gioco di chi eventualmente campa su questo tipo di sviluppo. La mia esperienza negli ambienti è stata questa, è stata sul positivo di questa esperienza, adesso può essere questo niente, perché io non dico, non è che vuole dimenticare questo, dei tanti movimenti, dei tanti contatti, delle tante associazioni, dei tanti luoghi collettivi.
Praticamente le donne ci sono.
Ci sono, dopo parlano, ma sarà in bonitino anche di questa, no, non sono poche, però alla fine tutte se interessa posso dire qualche cosa. Però adesso volevo richiamare l'attenzione che c'è, poi quando si va ad approfondire o si sente le cose che si sentono qui, ma allora come fa? Cosa posso fare? Come fa a campare? Allora la dimensione minimamente collettiva è determinata, come pure l'accompagnare il più possibile costantemente l'acquisizione di nozioni con una pratica, perché attraverso di questo si attua, intanto non ci si fa schiacciare i soggetti, no? Si attuano dei comportamenti individuali che comunque sommati hanno dei risultati visibili. In più cresce collettivamente una consapevolezza e quindi una forza per richiedere ai governi, le leggi e per contrastare gli interessi forti. Altrimenti dove andiamo? Come facciamo? Gli interessi forti che sono consolidati, che detengono le risorse del pianeta, vanno sempre avanti in quella direzione. Il singolo non fa nulla. Allora come andiamo a costruire un soggetto sufficientemente consapevole, articolato, forte, che possa attraverso una serie di iniziative, soltanto in Italia, eccetera, eccetera, pian piano costruirsi questo soggetto che è in grado di chiedere e di pretendere leggi diverse, un modo di produrre diverso, un modo di produrre energia diverso, stornare quindi i finanziamenti del CIP 6 non agli inceneritori ma sul fotovoltaico piuttosto che eolico. E questo è il punto di costruire questo soggetto. Via via, dentro contesti collettivi, tutti vanno bene, il più possibile dialogarsi tra loro, che costruiscano reti, e che in cui si accompagna costantemente l'acquisizione delle conoscenze con una pratica. Allora il soggetto si robustisce e si va a costruire questa cittadinanza attiva che sta cambiando, per esempio, le cose a Milano, anche se venendo qui vedo fuori dal bar i vari volantini dei commercianti contro l'area C. Quindi voglio dire, ci sono tante cose da considerare. Certo, giusto lottare contro gli inceneritori, soprattutto dove ce ne sono già abbastanza, come in Lombardia, magari come diceva la Valeria, a Napoli, non so se possiamo fare lo stesso discorso. Però vedere una gradualità, no? Non attaccarsi lì a una cosa che comunque nel lungo periodo va cambiata, ma ragionare sulla complessità delle cose, dove in questa complessità ci sono anche le coscienze individuali, le volontà individuali, che costruiscono poi una volontà collettiva.
Scusate, una domandina, una curiosità. Scusa, sono stata da poco nel mio
dunque, lei è Lea Melandri che è presidente di questa associazione,
vado nel paese d'origine, in Romagna, questa bella campagna romagnola dove si producevano delle pesche meravigliose, adesso producono tra virgolette pannelli solari, cioè delle enormi distese di campi pieni di pannelli solari. Io devo dire, ho avuto un al collo. No? Allora mi chiedo, insomma, sono interrogativi che da un lato dico, pannelli solari, no? Forse va bene, però che questi, cioè, per questione, perché col mercato che c'è, queste meravigliose pesche, parte dovevano buttarle, no?
E quindi sono imprenditori ancora, ma li fanno anche dove non c'è nessuno a cui darla poi. Perché prendono gli incentivi dallo Stato.
Quindi è di nuovo, come dire, dove un provvedimento che da un lato si inserisce in una prospettiva nuova, che però entra in un business, entra in una logica di mercato di altro tipo, ci sono questi problemi.
Però adesso, sono stati per legge eliminati gli incentivi per i pannelli solari su terreno agricolo.
Invece lì le case sui tetti,
quelli che sono fatti sono fatti.
Quelli che sono fatti sono fatti,
però non ci saranno più incentivi per il fotovoltaico a terra. Con l'eccezione che li hanno lasciati sulle serre e con anche grandi estensioni, e quindi lì c'è ancora una via di speculazione. Però bisogna continuamente battagliare, perché fatta la legge poi subito fatti quelli che ne approfittano, e questo del fotovoltaico a terra sicuramente è stato un problema. Che però,
ma già le fanno per approfittare.
Che però, è sempre da considerare come una piccola fetta rispetto alla sigillatura che è avvenuta in questi ultimi anni del terreno, era l'altro tema di cui dovevo parlare, di parlare un'altra volta, che è quella dell'edilizia speculativa e anche delle grandi infrastrutture, che non c'è paragone della sigillatura del terreno stata fatta con quello rispetto a quello dei pannelli.
Anche se potrebbe essere.
Sì, secondo gli argomenti li dobbiamo dire, dobbiamo fare una
data. C'è tutto il discorso dell'energia.
No, c'era anche quello da dire, cioè poi si doveva dire perché ci appassiona a noi donne. E anche, io trovo interessante, Tomatis dice, la spietatezza, la deliberata spietatezza con la quale la popolazione operaia è stata usata per aumentare la produzione di beni di consumo e dei profitti che ne derivano, e che poi, più avanti, coinvolgono, si è ora estesa a tutta la popolazione del pianeta, coinvolgendone anche la componente più fragile che sono i bambini, sia con l'esposizione diretta alla pletora di cancerogeni, mutageni e sostanze tossiche presenti nell'acqua, aria, suolo, cibo, sia con le conseguenze della sistematica e accanita distruzione del nostro habitat. Cioè la produzione è distruttiva in gran parte. Il lavoro produttivo, mentre invece il lavoro riproduttivo, manutentivo, eccetera, che molti facevano, maschi e femmine, e che molte donne continuano a fare, e adesso di nuovo ne hanno contaminati anche i maschi, è produzione di benessere. Questo a me sembra molto interessante. Che c'è un lavoro pagato e fatto da uomini che distrugge e porta soldi ai ricchi, al potere, e c'è un enorme lavoro che porta benessere, che non è pagato e che noi possiamo diffondere.
Si promuovere, certo.
Questo però mi fa venire una domanda, allora di fondo un po' secondo me su quello che... Una domanda che mi sono fatta più volte quando leggo questi... Quando so, per esempio, che nel WWF, tutti nella Lega Ambiente ci sono tante donne, no? Nell'ambientalismo ci sono molte donne. E mi chiedo anche se, questo, se non c'è questa partecipazione, siccome non si vede però lì la problematica uomo-donna è come se fosse sparita, no? Allora, siccome non penso che sia un'oasi di pace, eccetera, penso che i problemi ci siano anche lì, allora mi chiedo se il fatto che non venga fuori questa dimensione, questo punto di vista, non sia dovuto al fatto che si è come spostato lì, che le donne hanno spostato lì questo lavoro enorme di manutenzione, cura, no?
Questo amore,
amore per, no? Per tenerla per la vita, che non l'abbiano spostato, come dire, dal privato al pubblico, per cui curare il pianeta, insomma, le risorse, eccetera. Ecco, che è un trasferimento, insomma, di questa passione anche di tenere in vita, no? Di produzione della vita, della buona vita, no? Se non passi, come dire, come un femminile che quasi naturale si sposta solo, che non sia sempre questo ruolo femminile. Che in fondo si
ruolo
sposta.
O passione?
No, è passione, ma è anche
esercizio.
Ruolo. È passione, ma è anche ruolo. E secondo me è ancora ruolo, perché nel momento in cui non si pone la questione uomo-donna dentro questi movimenti, mi viene il sospetto che sia ancora un femminile, no? Quello che si appassiona è un tratto molto tradizionale del femminile, no? C'è una rimozione della questione uomo-donna lì dentro, come c'è una rimozione dei simboli che si usano. Quando io ho visto le prime volte la rivista Terra, facevo dei salti perché le immagini facevano un appiattimento immediato simbolico delle donne della terra, per dire, no? Allora le donne sono state identificate sempre con la natura, col corpo, con la terra da coltivare, da coltivare. Quindi io credo che ci sia una quantità ancora di interrogativi.
Però non da è porre, solo
per cui io lo so che su questo abbiamo anche le posizioni un po' diverse. Io faccio fatica ad accostarmi all'ecofemminismo, all'ambientalismo, perché ci sento dentro un non detto forte su queste questioni che a me mi appassionano da 40 anni, cioè interrogare cos'è il femminile, no, rispetto a quello che è, come dire, il vissuto di una singola donna, com'è che questo immaginario che ci ha costruito femminilmente, no, dov'è che urta contro quello che noi cominciamo a sentire in un modo diverso. Il fatto che in questi movimenti, ma non solo in questo in modo particolare, ma lo stesso anche le questioni, la nota, no? Sono moltissime, attivissime, appassionate. A me fa piacere che ci siano, ma mi chiedo sempre com'è che lì la questione uomo-donna non c'è. E c'è, secondo me, c'è lì dentro, non è che sia sparita solo perché lì le donne, come dire, portano con passione qualcosa che è stato nella loro storia. Certo, lo spostamento dal privato al pubblico non è di poco conto, no? Però a me questa idea che si sposti, come dire, questa forma di maternaggio, che la spostiamo dalla casa, ecco, alla natura, a me mi fa un po' il problema. Oh,
però non è solo un'ideologia, no, è anche una pratica.
È una pratica, una passione, un sapere.
No, ma anche la vita personale, sì, o privata, so, della donna, anche lì, sì, l'avere le mestruazioni è una pratica, non, sì, è solo, vabbè, un'ideologia.
Insomma, c'è qualcosa, ripeto.
Ma sai perché me
no,
va?
Volevo dire, sono stata adesso nel Cilento e lì parlando in uno di questi incontri, l'8 marzo, c'erano uno degli incontri era sulla l'economia. E lì ho visto, per esempio, ragazze giovani, c'è molto questo discorso di altra economia. No? Ragazze giovani che dicono: io sono andata in città, ho studiato, ho avuto anche un buon lavoro, sono tornata, e alcune recuperano i telai e fanno la tela, quell'altra recupera. Allora io devo dire che rispetto da un lato, perché io ho fatto il percorso inverso, dalla campagna sono scappata in città, è vero, queste ragazze mi dicono: noi facciamo l'opposto, no? Tu sei scappata di lì e la libertà l'hai trovata nella città, no? Noi torniamo a questi luoghi, quindi anche alla comunità d'origine, a tutte le caratteristiche anche di quella terra, cosa produce quella terra, quella storia. A me, io le ho ascoltate con molto interesse. Devo dire che però, appunto, in questo ritorno sento anche lì qualcosa che non mi convince del tutto, no? In questo recupero anche di quello che è stato anche la comunità, i tratti proprio tradizionali del femminile, la tela, non so, c'è qualcosa che mi turba.
Però anche avere vissuto la schiavitù segna per sempre. Chi è più libera? È più libera.
Non c'è dubbio, non c'è dubbio. Non c'è dubbio,
posso dire. Devo dire che ho trasformato un po' a sentire di ecofemminismo perché non mi ero mai accorta che c'era, cioè girando per gli ambienti.
Ah, devo dar la parola.
No,
discutiamo.
Sì, no, vai, dopo do la parola.
Che ha detto lei, anche quello che hai chiesto tu prima.
Scusa. Allora, niente, per cui su questo francamente non si nota, francamente. Quando uno va in ambiente in queste sedi qui vede proprio il ruolo della donna più tradizionalissimo, una dipendenza pressoché totale dai gruppi dirigenti maschili, almeno secondo me. Poi anche per non parlare degli ambienti di produzione che... Scusa, non ho...
come quel signore di cui lei parlava che le riproverava.
Ma è bravo Masi, bravo. No, Masi è molto bravo.
Molto bravo. Sì.
Io me frego.
Vabbè, tu odi gli uomini, io tra gli uomini apprezzo Masi. Ah vai dai, sì.
No, io non avrei finito, però
ah scusa, no.
No, avrei avuto due cose da dire. Una è su Milano, perché adesso parte la raccolta, che era quella che mancava di grosso rispetto a... e quindi c'è un grosso sforzo da parte dei consigli di zona su questo piano. E l'altra è che secondo me si potrebbe fare un ulteriore piccolo sforzo, forse, perché uno ha già cominciato, per quanto riguarda la raccolta dell'olio, dell'olio da cucina, perché adesso molto
fritto,
ancora
sì.
Bollente, io ne produco pochissimo, ma chi lo produce? Lo butta bollente nei tubi, no? Rovinandoli molto di più, quelli domestici, per cui poi non si deve buttare. E questo è una cosa, si potrebbe chiedere all'AMSA, quelli che hanno fatto la prova, hanno chiesto, l'AMSA dovrebbe dare dei bidoni da circa 50 litri, che si riempiono mediamente, se un condominio di 40 persone, in 6 mesi, dopo l'AMSA dovrebbe venire a riprendersi, in modo da favorire da parte dei vari caseggiati una raccolta anche dell'olio senza buttarla giù, e quantomeno spiegare che non si butta giù l'olio bollente. Ma comunque è una piccola cosa questa rispetto alla grossa cosa che parte a Milano. Invece per quanto riguarda gli inceneritori, secondo me la tendenza che c'è ad attaccare sempre soltanto gli inceneritori e a non vedere il disastro che hanno combinato in Italia molto maggiore e molto peggiore le discariche di rifiuti, a me stupisce un po' la parte dell'ambientalismo, devo dire. Questo è un punto che, anche perché io ho notato che veramente attorno a questo tipo di affare c'è veramente la criminalità organizzata peggiore che esista in Italia,
le discariche,
delle discariche, intimidente in una maniera spaventosa, per cui secondo me su questo io se fossi nell'ambientalismo in modo organico insisterei perché questo tema sia invece considerato in modo importante. A Milano adesso dovrebbero fare l'allaccio al teleriscaldamento di tutta la zona sud-ovest, da Sila a Figino grosso modo, e questo dovrebbe ridurre comunque l'inquinamento dell'aria di un grosso quantitativo, perché bene o male perlomeno col teleriscaldamento si...
Guarda che tu devi portare le fonti, però non puoi più parlare così senza fonti autorevoli.
Quando hanno parlato del teleriscaldamento, Palazzo Reale c'eri anche tu.
No, adesso non hanno detto le
uno
cose
poi
che
può fare una. Più. Adesso stiamo dibattendo, voglio dire, stiamo facendo quattro chiacchiere, non sto facendo un.
E no, ma se parli di cose così.
Beh, e comunque hanno detto, lo faranno, cioè non so, non ti devo portare un documento per una cosa che hanno già deciso a livello comunale, lo faranno e faranno questo teleriscaldamento. Su questo secondo me non è negativo, anche perché comunque i rifiuti, l'unico modo che al mondo abbiamo trovato ancora per ridurre comunque tanto di volume, quelli che non si riescono comunque a smaltire con la differenziata, che dovrebbero essere in ogni caso la grossa maggioranza, bene o male tu li riduci in parte anche bruciandoli, no? E in ogni caso nel mondo ci sono ogni tipo di processo di combustione provoca, come sappiamo, inquinamento e CO2, però il ruolo fondamentale nell'inquinamento, almeno per quanto riguarda l'aria, è svolto dai trasporti, non è svolto dalle altre cose, tantomeno dagli inceneritori. Voglio dire, gli inceneritori è vero che producono, che bisogna ridurli al minimo indispensabile, però rispetto alla discarica, secondo me, sono comunque infinitamente superiori. Le regioni italiane che non li hanno fatti sono in un marasma totale. Adesso per fortuna la Liguria finalmente si è mossa, che è una zona privilegiata, stanno facendo un piano e stanno comprendendo in questo piano finalmente tutte le rinnovabili e compreso in parte il teleriscaldamento eccetera. Per cui secondo me bisogna stare molto attenti su questa cosa qua, perché non mi risulta che le mafie siano una roba che è progressiva per quanto riguarda le donne. Io ne ho veramente moltissima paura e ho notato che comunque su questo c'è un po' di, cioè, per il resto per carità sono ultra d'accordo su tutto, per cui non ho
che però si uscisse di qui con almeno la decisione che facciamo un dibattito su, sul ruolo che le donne, cioè appunto su come non essere una nuova subalterna è assolutamente poco identificabile nelle tematiche ambientaliste ed ecologiche che sono così importanti. Cioè io penso che dovremmo cominciare a discutere e a riflettere su questo, e sarebbe bello fare.
Volevo dire qualche cosa rispetto a quello che ha detto Lena, no? Ecco, una piccola cosa, insomma, la mia esperienza è anche dire qualche cosa di Legambiente, che senza contraddire quello che tu hai detto, però dà il senso di un processo, più che non di una cosa lì ferma, dove è vero che non c'è ovviamente una consapevolezza, un'elaborazione come c'è qui, no? Rispetto ad essere donne, però neanche vederlo come una cosa chiusa, dove non c'è movimento. Ho dato conto anche di qualche movimento attraverso, mandando a Liliana, che poi ha pubblicato sul sito, degli interventi che ho fatto negli ultimi due congressi, dove ho riportato anche l'esperienza che avevo maturato qui. Adesso leggo tra l'altro queste due righe che avevo mandato a Antonella. La mia esperienza nasce con la creazione di un circolo Legambiente sull'Ario, dove abito, Bellano. La mia esperienza nasce con la costituzione di un circolo Legambiente sull'Ario, dove abito, che è nato nel 2005 da un gruppo di donne, perché? Per contrastare la trasformazione di un territorio che cominciava a trasformarsi da quel misto di agricoltura di sussistenza con qualche fabbrica legata al ferro del territorio, in una trasformazione rapida governata dalla rendita immobiliare, no? Le seconde case. Ed è un'idea miope di sviluppo. Quindi il paesaggio lariano è stato al centro dell'analisi della riflessione. Ed è mantenuto questa impronta di queste donne, dopo ci sono stati anche degli uomini, però diciamo che secondo me l'impronta è quella lì e le cose vengono filtrate da quel punto di vista, quindi questo è stato reso possibile. Ecco. Penso che Legambiente, dico la mia, non è che voglia, nonostante le molte donne, ci sono molte donne che lavorano in Legambiente, adesso non so dare i dati di proporzione dei soci, come hai detto tu, dei WWF, non so quante donne, quanto mi informerò, però negli organismi dirigenti, insomma, e nelle strutture territoriali, molte donne lavorano alla sua organizzazione, però io penso, da quello che ho visto, che nonostante questo Legambiente reca ancora una forte impronta maschile, sia perché abbiamo in genere in ogni struttura centrale o regionale o provinciale, talvolta abbiamo un presidente e un direttore. Ecco, ci sono anche delle donne, però più facilmente sono le direttrici, molte più rari sono i presidenti, già questo, no? Poi c'è una forte impronta maschile nella forza del discorso, nella continuità dell'azione, nella competizione. Io trovo però sempre una competizione positiva, non trovo la guerra lì dentro. Nel mito della scienza, della tecnologia, dell'efficienza e per questa via anche della crescita, no? Ecco. Però, è come l'ho vissuta io, che porto anche questa sensibilità da qui, no? E dalla mia storia precedente, la vivo io come un'energia positiva, aperta a ogni novità, no? Che non si chiude a niente, a ogni spunto di trasformazione per vivere meglio, per far vivere meglio. E quindi la mia esperienza qual è stata? È stata quella di non rinunciare a beneficiare di questo flusso di energia, che nei congressi poi si sente in un modo
contagioso. Sì, straordinario. Io ho imparato tutto alle tendenze e WWF.
Questa ironica.
No, è vero, nell'87, 88, 89, 90 ho vissuto di Legambiente WWF.
Ecco, quindi la mia esperienza è stata, perché rinunciare a beneficiare di questa energia? Però, ma di immettermi, dopo aver tanto ascoltato, con un po' di coraggio, ce n'è avuto anche tanto, in quella corrente lì, però per dire chi sono, che cosa penso, che cosa voglio fare, e ora ultimamente anche in un gruppo di donne che io ho proposto all'interno del direttivo regionale, che si riunirà adesso per la terza volta. Ecco, ho trovato che queste cose io le potevo dire, che al congresso nazionale con 500 persone che ascoltavano, e io praticamente da un anno o due, e io ho potuto andare lì e fare quell'intervento, cioè leggere sul sito in cui parlo da un punto di vista di donna, e hanno ascoltato e hanno applaudito. Quindi non so quanto abbiano capito, magari non lo so, però andando avanti ho potuto ottenere questa. Allora io dico, certo, c'è spazio anche per me, c'è spazio adesso anche per un gruppo di donne che io ho proposto, non separatamente parlando con alcune donne, dire perché non facciamo un gruppo, no, l'ho proposto nella riunione all'interno del direttivo regionale di fronte a tutti. Ho visto che nell'ultimo congresso regionale nel direttivo c'è un terzo di donne e nella segreteria regionale ce n'è una su nove. Ho detto non va così, perché non abbiamo potuto fare diversamente. Allora propongo un gruppo di donne per vedere se è possibile tirare fuori un soggetto più forte che poi stia anche negli organismi dirigenti. Certo, c'è un po' di, sono un po' guardinghi gli uomini, stanno un po' a vedere, però mi sembra che ci sia questo rispetto. Riguardo alle donne dirigenti eccetera, c'è stato un movimento anche lì, perché quando c'è stata la grande manifestazione a Roma, quando è stato 2 o 3 anni fa, la grande manifestazione che c'è stata a Roma, quando che l'abbiamo fatto,
si parla a lei.
Due
quella di un anno fa,
quella del 13 febbraio,
quella della regista,
no, non è c'era un'ora quando che stava in tutta Italia.
Beh, sono stata in una grande manifestazione per un sacco di
sì, sì, sì.